Mater Ecclesiae, ora pro nobis. 18° sabato mariano della serie dedicata a Maria, Bibbia e tradizione, a 45 anni dalla Costituzione dogmatica Dei Verbum. A tutti e a tutte voi il benvenuto in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un cordiale saluto a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Si avvicina ormai la Settimana Santa, nella quale celebriamo il mistero della croce del Signore e della sua gloriosa risurrezione. Croce che è stoltezza per il mondo, ma sapienza e forza di Dio per chiunque crede. Croce che è stata assunta come emblema dalle chiese della Riforma con la loro prevalente teologia crucis, che non annulla il mistero pasquale, ma ne sottolinea l'aspetto obbedienziale e sacrificale. Appunto di questa duplice prospettiva, che contiene l'unico mistero di Cristo e conseguentemente di Maria, prospettiva cioè cattolica e protestante, ci parla oggi il nostro carissimo fratello e professore della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma e di altri Atenei, il padre Fabrizio Maria Bosin, laureato a Innsbruck, profondo conoscitore del pensiero cattolico e protestante tedesco. Gli ha collaborato con diverse istituzioni culturali, specialmente in ambito ecumenico, e partecipa assiduamente a convegni e simposi di teologia e di mariologia. Oggi egli svolgerà per noi il tema Scrittura e tradizione, l'ermeneutica ecumenica del gruppo di Dombe nel documento Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi dell'anno 1997-1998. Grazie, padre Fabrizio, a te la parola.
Almeno una volta all'anno torno qui a casa con le mie care sorelle e con tutti voi amici di questo, così, di questo cenacolo di preghiera, di meditazione, credo di amicizia, dove in particolar modo sentite sempre prossima a voi la figura di Maria di Nazaret. Vi ho dato un piccolo foglio, non troverete nulla, diciamo, di fantasmagorico, ma è un piccolo aiuto, così un segno per non addormentarvi, e di guida, dove vedete c'è una piccola, all'inizio, i punti che io cercherò di trattare, ecco, in questi così 40-45 minuti, per un tema molto complesso, anche molto difficile, perché c'ha degli sviluppi abbastanza, ripeto, difficili, perché devono essere collegati ad altre cose. Ora vi spiegherò bene o male questi punti, e poi ho pensato bene di indicare, vedete, l'indice del documento che io cerco di presentare con voi oggi pomeriggio, che è il gruppo di Dombe, Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi, è in traduzione italiana, vi ho messo questo indice, anche se ci sono edizioni in altre lingue moderne. E invece alla pagina 4, se uno, mettiamo, vorrebbe, una di voi è interessata ad un approfondimento, ecco, diciamo, di questo documento, chiamiamolo non ufficiale, ecumenico, ecco, voi troverete una bibliografia così selezionata dove poter andare a trovare così autori e idee che vi possono accompagnare. Nella premessa non mi dilungo, è chiaro che oggi con voi bisogna affrontare un punto non da poco nel rapporto scrittura e tradizione. Quando il padre Ermanno mi chiese con suor Esther cosa proporre in un ambito così complesso e difficile come quello del rapporto tra la Bibbia, o meglio la scrittura, e la tradizione della Chiesa, anche se quando usiamo il termine tradizione ci inseriamo tante cose dentro, attenzione che c'è una tradizione normativa che è quella della regola fidei, le confessioni di fede, i simboli, e poi c'è tutta una serie di tradizioni importanti, c'è la letteratura patristica, c'è la liturgia, il sensus fidelium, ecco, che accompagnano, diciamo, la riflessione della Chiesa. Ebbene, non vi posso qui adesso fare una sintesi di tutta la problematica del Novecento che ha guidato il dibattito tra Chiesa cattolica e mondo protestante, perché di questo oggi noi dobbiamo trattare, cioè vedere come riguardo alla figura di Maria e in particolare all'ermeneutica del difficile rapporto tra scrittura e tradizione, ecco, questa proposta ecumenica del gruppo di Dombes abbia, diciamo, accresciuto la ricerca, abbia sfatato a volte anche quel pessimismo e quella diffidenza che ha accompagnato purtroppo molte conflittualità tra le due chiese, tra quella cattolica e quella protestante con le sue declinazioni. Ecco, fermo restando che quando noi diciamo chiesa protestante, è detto tutto e niente, perché la chiesa protestante ha diverse declinazioni. Le principali sono quella luterana e poi quella riformata con la declinazione calvinista, zwingliana e compagnia. Ebbene, nella premessa c'è una cosa sola che è fondamentale: il Concilio Vaticano II. Se io oggi sono qui, se c'è questo documento, se in fondo anche in questa chiesa so, e ne parlavo col padre Ermanno quando lui mi accompagna, che io vado da mia mamma in macchina, ogni tanto facciamo i nostri dialoghi, e faceva memoria del padre Bouillet, gesuita, che mi disse il padre Ermanno proprio in questa chiesa iniziò con forza questa esperienza, per esempio, di questo ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, che ha diverse sfaccettature, non entro in questo, però l'importante è questa attenzione alla preghiera perché i cristiani siano una cosa sola. Ecco, non entro in questo caso nel discorso ecumenico perché ci perderemmo qui. Leggevo, ma c'è un bellissimo volume di Mauro Velati, Una difficile transizione, il cattolicesimo tra unionismo ed ecumenismo, 52-64, che fa proprio il punto, vedete, su quella difficile, quel difficile cammino, io direi, di conversione sia da parte cattolica che da parte delle altre chiese, di capire quali sono state le resistenze, i limiti, le diffidenze e a volte anche i no decisi che le chiese si sono detti riguardo a punti focali della fede. Vedete, quando si dice ecumenismo è un atteggiamento, e l'ecumenismo è l'atteggiamento di chi si pone verso l'altro non con un atteggiamento di predominio o di avere la verità in tasca, ma sa riconoscere nell'altro una strada, un cammino, una verità. Questo per il mondo cristiano. L'unionismo invece era un po' quella visione che ha predominato un po' il Novecento, di dire che la Chiesa cattolica romana, per quanto sia effettivamente è ancora per certi punti magistero ufficiale della Chiesa che abbia, diciamo, quelle caratteristiche o quei mezzi che la fanno coincidere con l'unica vera Chiesa di Cristo. L'ecumenismo è l'atteggiamento, invece, a mio avviso, della conversione di un Gesù, di un Vangelo che continuamente ci rimettono in questione le nostre precomprensioni e le nostre rigidità. È qui che si inserisce l'esperienza del gruppo di Dombe, sulla quale oggi io parlerò. Potevo scegliere tante strade, fare un discorso generico, di vedere, non so, la figura di Maria nel dialogo ecumenico, prendendo altri documenti o quelli delle chiese ufficiali. Ecco, questa è la premessa importante, l'ultima, e poi inizio con la storia di Dombe. Attenzione, questo è un documento che non nasce dall'esperienza ufficiale delle chiese, nel senso non sono commissioni ufficiali, non so, sotto per esempio il diretto mandato per la Chiesa Cattolica del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani o mettiamo per la Chiesa Riformata con le commissioni ad hoc. No, questa è un'esperienza, non direi soggettiva, ma che nasce dalla volontà di alcune persone, teologi, pastori, laici, delle diverse confessioni, o protestanti o cattoliche, che hanno deciso, hanno sentito come impellente, urgente, il mandato di cercare la strada e la via dell'unità. E hanno iniziato questa esperienza di cui oggi vi parlo. Questo è, diciamo, il genere letterario del gruppo di Dombe. Allora, sul primo punto, vedete, la storia. Il titolo è Ritrovarsi così dopo 400 anni. Il gruppo di Dombe affonda le sue origini in Francia negli anni 30, quando un sacerdote cattolico, Laurent Rémilieu, il quale era un tenace fautore del discorso del dialogo per l'unità dei cristiani, e questo lo condivideva con una figura di spicco, guardate, del movimento ecumenico cattolico, che è l'abbé Paul Couturier. Chi studia ecumenismo troverà questo nome ricorrente. E la scuola di Lione è una scuola molto importante. Ebbene, questo sacerdote Laurent Rémilieu fa un'esperienza nella Pasqua del 32, partecipa, vedete, a un incontro in una fraternità ecumenica in Svizzera, che era stata fondata in questo caso da un protestante, la Fraternità di San Giovanni, fondata e diretta dal pastore Richard Bamlin. Questo prete, col permesso del vescovo, fa questa esperienza di questa settimana in questa fraternità protestante e ha così una... Per lui è stata un'esperienza molto forte, tanto che lui scriverà una cartolina al Couturier dicendogli ritrovarsi così dopo 400 anni e scoprire come si è divenuti estranei e come questa estraneità sia un controsenso per uomini e donne che si riconoscono poi nell'unico Vangelo di Gesù. Ritorna a Lione, parla con Couturier e decidono, questi due sacerdoti cattolici, di iniziare un'esperienza, diciamo, ecumenica nel luglio del 37 nella trappa di Dombe. Era una trappa, un'ex abbazia cistercense, a 40 chilometri da Lione, sull'altopiano di Les Dombes. Da qui il nome, il gruppo di Dombe, Les Dombes, chiamati anche così coloro che in quel luogo. Però badate bene che il gruppo di Dombe è la fisionomia, perché dopo loro si sposteranno, sempre in ambito normalmente francofono, e terranno questi incontri. Quindi tenete presente, luglio del 37 ha inizio questa prima esperienza dove nella Trappa di Dom si incontrano quattro cattolici, il Couturier, il Remilieu, Richard, un laico, Cartian, più tre pastori svizzeri. Adesso non sono andato a vedere, penso calvinisti e alcuni luterani, tra i quali il Bamlin, quel famoso, che guidava con la fraternità San Giovanni in Svizzera a Erlenbach. Ebbene, si incontrano e decidono che l'esperienza più importante per quell'inizio sia l'esperienza del pregare e del riflettere. Innanzitutto il primo è l'essere faccia a faccia tra di loro e di fronte a Dio, per poi capire che questo deve diventare la strada del non solo faccia a faccia, ma del fianco a fianco. Questa, in fondo, è l'unica possibilità, vedete, dell'ecumenismo. Non solo di guardarci in faccia e capire le nostre diversità, ma, e questo credo che sia d'obbligo, alla fine un cristiano e ogni cristiano deve riconoscere che c'è un primato e questo primato va a Dio, che supera, per fortuna nostra, le nostre divisioni, che spesso sono totalmente umane. Dombi inizia quindi come un'esperienza di preghiera, di riflessione e di amicizia. Nel 38 questo gruppo chiamato le Domb si ritrova l'anno dopo, quindi, nella comunità, quella famosa in Svizzera di Bamlin a Erlenbach, nel 39 di nuovo a Domb. Vedete, ogni anno fanno questa esperienza. Inizialmente è un'esperienza che non ha, guardate, nessuna finalità ben precisa o di studiare documenti, certamente di riflettere in un clima di preghiera su quelle che sono i nodi fondamentali della propria fede e soprattutto di vincere quelle resistenze, quei pregiudizi, quelle precomprensioni che purtroppo avevano fatto i cristiani estranei a volte a se stessi. Nel 40 e nel 41 il gruppo non si ritrova a causa del drammatico secondo conflitto mondiale, mentre nel 42 nuovamente a Domb ci sarà questo incontro. E così via per tutti gli anni che vanno fino a quelli attuali. Il gruppo è ancora attivo, ogni anno si rinnovano, ci sono alcuni che fanno un percorso, non so, di 10 anni, studiano, si incentrano su un documento, anche per interesse, poi ne entrano altri. Ecco, se voi andate in internet, per esempio, trovate, digitate gruppo di Domb e c'è un sito apposito che vi introduce, diciamo, nella realtà storica, bibliografica, diciamo, culturale di questa esperienza ecumenica. Direi che può bastare questo accenno alla storia sul metodo ecumenico, che è quello che pian pianino inizia a interessarci per l'argomento al centro della questione, ne parlerò tra breve. Per concludere la trama storica però bisogna sottolineare una cosa. Dal 56 c'è una svolta un po' nella fisionomia di questo gruppo. Infatti, da allora i partecipanti decisero di redigere delle tesi che fissavano i punti di accordo raggiunti. Badate bene, oggi noi parliamo di documenti di Domb, ma all'inizio non c'era nessun discorso, vedete, che voleva produrre o libri o documenti ufficiali. Era un discorso prima del faccia a faccia, fianco a fianco, in un clima di preghiera e di amicizia, per poi lentamente, quando si inizia, vedete, a prendere confidenza, iniziare con libertà a trovare delle questioni specifiche che avevano visto le chiese e le teologie estranee a se stesse. E lì c'è la scoperta che poi così estranei non eravamo. Quindi diventa un discorso più impegnativo, senz'altro, e si fissano quindi, cioè si scelgono delle tesi ben precise, e il risultato, vedete, di queste settimane che si fanno insieme, poi viene fissato in maniera privata, non c'erano ancora documenti ufficiali, anche perché, guardate che negli anni 50 ancora, io parlo di estraneità delle chiese a se stesse. Pensate, se voi studiate anche la storia del Vaticano II, a certe figure, io penso a Congaro, altri, i quali a volte partecipavano in maniera quasi clandestina degli incontri ecumenici perché non era ancora permesso, ok, a livello ufficiale. Pensate voi che brutto clima, che brutta esperienza, diciamo, di non fraternità che si viveva, in questo caso per noi cattolici, prima del Concilio Vaticano II. Quindi ricordatevi le tesi, successivamente l'ulteriore svolta avviene nel 66-67 e questa è una cosa che mi ha colpito molto. Il gruppo si ritrova per la prima volta a Tese. Non so se voi l'avete mai sentito nominare, Tese è l'esperienza che tantissimi giovani hanno fatto di diverse confessioni cristiane, cattolici, protestanti, ortodossi, fondata da due pastori calvinisti, Roger Schutz e Max Turian che poi aderirà alla Chiesa Cattolica Romana, importante anche per lo studio per la ricerca mariologica. Ebbene, si incontrano a Tese e sentono da quell'iniziale, perché siamo un po' negli anni in cui inizia anche il fenomeno positivo di preghiera e di incontro ecumenico a Tese, sentono da Turian e Schutz una cosa, che i giovani si erano radunati tra di loro, pregavano, e poi dicevano, ma noi studiando e riflettendo sappiamo che una delle cose centrali che qualifica l'essere cristiani a livello sacramentale non è solo il battesimo, ma è l'Eucaristia. Sapete che sono i due sacramenti per eccellenza, fondamentali. Ebbene, questi giovani, o cattolici o protestanti, sentivano qualcosa che mancava loro, la condivisione dell'Eucaristia. Scrissero ai monaci chiedendo di far qualcosa, e i monaci dissero a questi cattolici e protestanti del gruppo di Dombe, ma scusate, voi che avete iniziato questo clima che vuole dissipare questa estraneità o questa diffidenza, perché non iniziate a riflettere seriamente con la preghiera e teologicamente sul problema dell'Eucaristia? Questo è un punto importantissimo, perché il gruppo di Dombe inizierà questo processo, vedete, si dà una identità anche di ricerca teologica riguardo proprio al problema dell'Eucaristia. E inizieranno questo studio approfondito per poi arrivare per la prima volta a pubblicare, ecco, questi documenti, ripeto, che non sono ufficiali, non vogliono essere normativi o essere imposti alle chiese, perché, diciamo, non sono documenti ufficiali di dialoghi bilaterali, diciamo, ufficiali, ma forse ancora meglio, perché c'è maggiore libertà e c'è una chiarezza, diciamo, in quella che è la loro identità e l'ermeneutica di metodo di cui parlerò. Quindi il primo documento esce nel 72 sul tema dell'Eucaristia. E andiamo al secondo punto, che, diciamo, introduce ed è importantissimo per capire poi lentamente il cuore del documento mariano. Il metodo ecumenico dei Dombe. E io vi ho messo come battuta, ma non è una battuta, questa parolina in latino, satis est, che può suonare per alcuni impropria o relativista, ma non è così. Satis est in latino significa è sufficiente, è abbastanza, ok? E lo troviamo in quella che è un documento, almeno per il mondo protestante, fondamentale, e sapete cos'è? È la Confessio Augustana. La Confessio Augustana è quel, diciamo, precisamente del 1530, dove c'è la prima esposizione dei principi del protestantesimo a cura di Filippo Melantone, che poi verrà codificata successivamente nel 1580, accolto nel Liber Concordiae, che è il testo proprio normativo di riferimento delle chiese protestanti tutte, Liber Concordiae. Nella Confessio Augustana si parla di regula fidei. Guardate che non parliamo di marziani, non parliamo, sì, purtroppo le accuse reciproche sono state usate per molto tempo, ecco, non parliamo più di eretici o compagnia del genere, parliamo di cristiani che sicuramente vivono come noi l'esperienza di una divisione, ma attenzione che c'è una regola di fede fondamentale anche per il mondo protestante. Dove, diceva Melantone, col satis est, quel che basta è sufficiente perché vi sia chiesa e unità ecclesiale. E cos'è che lui diceva è sufficiente perché vi siano questi due elementi fondamentali, chiesa e unità? La retta predicazione dell'Evangelo e l'amministrazione fedele dei sacramenti. Guardate che, se guardate, questo è un qualcosa di essenziale, è un nucleo fondamentale anche per noi cattolici. Certo, ci sono dei problemi, non da poco, di cui vi parlerò anche il discorso di Maria, ma come metodo, questo diciamo che è il là fondamentale anche per il gruppo di Domb. Questo diciamo come incipit. Altri elementi del metodo ecumenico del gruppo di Domb: il coraggio di confrontarsi con la storia e la storia delle divisioni. Non sono stati degli struzzi che hanno detto no, perché a volte, sapete, c'è anche un ecumenismo un po' facilone, che non sa capire le differenze che ci sono state nella storia. Differenze che hanno generato, e io direi forse anche paradossalmente, positivamente, identità, modi, tradizioni diverse. Certo, se smentiscono la regola fidei non sono positivi, è chiaro, ma per altri aspetti, a mio avviso, possono essere anche elementi di arricchimento. Tuttavia la divisione in sé è uno scandalo. Il gruppo di Domb, quindi, confrontandosi, ha capito che quel ieri di diffidenza, di estraneità, doveva essere visibilizzato, rivisitato e reinterpretato. Ecco i tre nodi tematici del metodo: rendere visibile ciò che ci ha diviso, rivisitarlo e reinterpretarlo. È l'unica strada per tentare un discorso serio di vedere dove ci sono delle divisioni, che senso hanno, quale valore hanno e in che misura generano una divisione che lacera l'unità, e se questa divisione tocca dei punti essenziali della fede. Alla luce di ciò, quindi, si inizia questo lavoro, vedete, il coraggio di confrontarsi con la storia. Non per niente, pian pianino voi abbiate sempre ora sotto mano lo schema di queste due parti del gruppo di Domb, dove il primo capitolo della prima parte, non per niente, ha come titolo Le lezioni della storia. La storia è maestra di vita, ok? Bisogna avere il coraggio di affrontarla con le sue pagine positive, ma anche con le sue pagine di chiaroscuro, se non anche di errore. Attenzione un'altra cosa: quando ci si confronta, vi dicevo, con questo ieri visibilizzato, rivisitato e reinterpretato, qual è il criterio fondante? Certo, la preghiera, l'affidamento a Dio, questo come clima che è fondamentale, ma a livello di riflessione teologica, perché sono persone che studiano quando si incontrano, pensate, protestanti e cattolici. Allora, non sono i protestanti che dicono, bene, scrittura sola, che è differente dal sola scrittura, guardate bene, non dicono questo, no, no. Così come i cattolici non diranno solo la tradizione o il credo della Chiesa interpretato poi dal Magistero, assolutamente no. Tutti e due riconoscono come normativo il credo comune e la scrittura comune. Vedete che c'è, allora voi il lemma è Bibbia e tradizione, attenzione, andiamo satis est al fondamento di tutto ciò che è il credo comune. Qual è il credo comune? Il credo comune, voi, nelle due forme fondamentali, o è il simbolo apostolico o il simbolo niceno-costantinopolitano. Quello apostolico, voi sapete che quello, diciamo, di maggiore antichità, c'ha un'attestazione nel IV secolo da parte di Ambrogio, di Rufino, mi sembra, e poi nel VI secolo chi era? Cesario di Arla, che lo ha, mi sembra, codificato. È antico, pensate che non avevamo una fonte scritta perché era un qualcosa di così importante che veniva oralmente detto. Da tanto importante che era come antichità e come richiamo fondamentale di unità della fede. Poi c'è quello, la versione del Niceno Costantinopolitano, Nicea 325 fino a Primo Costantinopolitano 381, che diciamo ha una matrice teocentrica e cristocentrica fondamentali, ok? Ma e dopodiché c'è la scrittura comune. E non entro qui nei nodi ermeneutici della canonicità e questo, perché ci perderemmo. Quindi guardate questo coraggio di confrontarsi con la storia e facendo attenzione a questa regola fidei fondamentali del credo comune e della scrittura comune. Un'altra cosa è il realismo. Il realismo del gruppo, che appunto non nasconde il cammino di divisione, di fatica, e dice così stanno le cose, così si sono evolute e affermate, per un groviglio di ragioni insieme dottrinali, culturali, io direi a volte politiche, psicologiche. Questo è un dato, è inutile che diciamo che non ci sia. Però attenzione che se riconosciamo insieme un credo comune, una scrittura comune e il primato di Dio che ci muove nello spirito a questa azione di preghiera e di riflessione, siamo chiamati continuamente a convertirci. E la conversione è reciproca. Mi capite? Forse il Vaticano II nell'Unitatis Redintegratio ha, lo Spirito ha operato una vera conversione nei padri. Per la Chiesa Cattolica, io parlo in questo, certo, dopo questo vale anche per il mondo protestante, ci mancherebbe. E Domba, a mio avviso, riflette questa fatica, ma anche questa strada reciproca di dirsi le cose, di dirsi i limiti, di dire dove uno si è irrigidito o ha sbagliato, non lui, anche le proprie tradizioni e le cose, e andare all'essenza, satis est. Altro punto del metodo, fiducia e rispetto reciproci. Io mi ricordo che il Marianum nel 2001 conferì un premio importante che si celebra da noi in occasione dei simposi mariologici. Alla fine c'è questo premio René Laurentin Pro Ancilla Domini. Nel 2001 c'era il grande padre Ignazio Calabuig che con tanta forza volle dare questo premio al gruppo di Domb. Questo è importante, ricordatevelo, 2001 nel Marianum ci sono in quell'anno il simposio verteva sull'ermeneutica dei testi biblico-teologici legati a Maria, e alla fine c'erano al Marianum i rappresentanti di allora del gruppo di Dombe, per la parte cattolica Bruno Chenu, per la parte protestante Jean Tartier. Purtroppo Chenu è morto 2 anni dopo, nel 2003, Tartier è ancora il copresidente protestante del gruppo, e sono raccolti gli atti, e sia Chenu che Tartier parlano entrambi di questa esperienza profonda di fiducia, di rispetto reciproci che hanno sempre caratterizzato questo gruppo di lavoro e di preghiera. E chiaramente, oltre che alla fiducia e rispetto reciproci, come abbiamo visto all'incipit della storia di Dombe, c'è la tensione ecumenica per l'unità delle chiese. Loro dicono sans presse e sans paresse in francese, vuol dire senza fretta e senza pigrizia. Vedete, perché a volte ci sono due modi di fare l'ecumenismo: o con troppa fretta, rischiando di essere superficiali, oppure anche con pigrizia, e la pigrizia denuncia il fatto che non si vuole raggiungere qualcosa di... Mi ricordo a Innsbruck che ci hanno fatto leggere quel libro famoso di Karrner e Lehmann sull'unione delle chiese, no, di Friss, Rainer Friss, Unione delle chiese, possibilità reale, che fu un testo chiaramente che fece molto scalpore. Scalpore perché era stato un tentativo di proporre effettivamente un'esperienza reale, ecclesiologica di cambiamento. Poi non se ne fece più nulla per tante ragioni. Però, vedete, l'ecumenismo deve avere queste due caratteristiche. Non avere fretta, c'è la moderazione, ma mai che la moderazione diventi pigrizia, pusillanimità o accidia. Tensione ecumenica, però loro dicono, attenzione, c'è la nostra, il nostro contributo umano, tuttavia, alla fine di tutto riconosciamo il primato di Dio, che non è una scappatoia, ma una unità che Dio vorrà con i mezzi che Egli vorrà. Non è un demandare fatalistico, ma è un demandare a colui che ha il diritto, in ultima istanza, di permettere questa unità fra i cristiani. E poi, ancora, il metodo è accompagnato dal reciproco, dalla circolarità ermeneutica della preghiera e teologia, teologia e preghiera, un movimento circolare continuo. Couturier, questo grande nome del movimento ecumenico, che ha dato anche una svolta all'ottavario, alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, diceva che la teologia ecumenica deve essere intrisa di preghiera. Dopodiché, e qui si conclude, diciamo, il metodo, come vi anticipavo prima, c'è l'esperienza prima dell'incontro, del vincere le resistenze, e poi c'è la decisione di approfondire prima delle tesi. Vedete, le tesi sono al terzo punto, che, perché così poi mi avvio al cuore della cosa e poi concludo. Le tesi e i documenti. Dal 1956 al 70 il gruppo non ha prodotto documenti in sé, ma ha affrontato con grande apertura delle questioni, dei nodi problematici, e chiaramente ha ipotizzato un lavoro comune di tesi che poi veniva scritto privatamente, dato a degli amici per dei contributi, così un arricchimento, ma mai divulgato ufficialmente. Guardate un po', nel 56 si inizia con lo stato del peccato originale. Il primo punto trattato, vedete, in sede cattolica e protestante, in questo caso è chiaro, a mio avviso, che qui c'era un po' lo zampino protestante, ma guardate che è un problema non da poco, almeno per l'Occidente,
lo sappiamo, Paolo, Agostino, Lutero, il problema del peccato originale e le conseguenze del peccato. Nel 57 la mediazione di Cristo e il ministero della Chiesa. Nel 58 la Chiesa, corpo di Cristo. 59 l'autorità pastorale nella Chiesa. Nel 60 l'apostolicità della Chiesa. Nel 61 sacerdozio e ministero della Chiesa. Nel 62 l'atto sacerdotale di Cristo, o l'azione meglio sacerdotale di Cristo, nell'attività sacerdotale della Chiesa. 63-64 alcune tesi, nel 65 la dottrina sullo Spirito Santo, nel 67 l'intercomunione. Vi ricordate che vi dicevo di Tesei nel 66, che vanno Tesei i giovani che gli chiedevano il una tesi, non fanno un documento, sul problema della possibilità dell'intercomunione, cioè tra cattolici e protestanti, è possibile o no? Nel 68 la successione apostolica, nel 69 Chiesa e Spirito Santo, nel 70 la Chiesa Comunione dei Santi. Poi, dal 72, pur con qualche divisione nel gruppo, diceva ma si perde il senso originario, però dal 72 in poi si decide, vedete, i cattolici ormai avevano l'esperienza del Vaticano II, che aveva finalmente tolto quel regime di diffidenza, a volte di giudizio, per chi sentiva la causa ecumenica come prioritaria, bene, si decide di pubblicare finalmente i documenti, i lavori fatti. Ecco che allora noi abbiamo e possiamo avere oggi il documento su Maria. Nel 72 esce il primo documento verso una medesima fede eucaristica, accordo tra cattolici e protestanti. Nel 73 per una riconciliazione dei ministeri, nel 76 il ministero episcopale, 79 lo Spirito Santo, la Chiesa e i sacramenti, nell'86 il ministero di comunione nella Chiesa universale, nell'88 per una comunione delle Chiese, l'apporto del gruppo di Dombe. Importante, perché questo fa una sintesi e il bilancio di tutto quello che c'è stato prima, dal 37 all'87. Nel 91, altro documento importantissimo, tradotto anche in italiano, il primo che appare anche in Italia, che era stata un po' perché la lingua è il mondo francofono, quindi parlano in francese tra di loro in questi incontri. Nel 91 esce per la conversione delle chiese, identità e cambiamento nella dinamica della conversione. E dopodiché, vedete, dopo questo rimando alla conversione delle chiese in un atteggiamento reciproco, il gruppo lentamente ha il coraggio di iniziare la faticosa riflessione su Maria. 97 e 98, è il documento che ha avuto ben più di 2 anni di elaborazione. Non per niente in francese esce prima la prima parte, i primi 2 capitoli, 6 mesi dopo uscirà la seconda parte. Il titolo è quello che vi ho messo nel titolo della conferenza. Nel 2005, anche questo poi pubblicato in italiano, un solo maestro, l'autorità dottrinale nella Chiesa, è uscito, guardate, da 10 giorni, aprile 2011, l'ultimissima fatica del gruppo di Dombe, voi dunque pregate così, il Padre Nostro, itinerario per la conversione delle Chiese, dove c'è stato questo lavoro fortissimo, in cui nel Padre Nostro c'è la versione che vale, ok, per tutte le chiese cristiane, e ripartire, diciamo, dalla preghiera che ci ha insegnato il Signore. Bene, andiamo ora, e così mi date ancora 10 minuti?
Sì.
Ci concentriamo sul discorso su Maria. Allora, il metodo, credo che l'abbiate capito, era quello importante, l'ermeneutica tra Bibbia e tradizione. Ma in riferimento a Maria, cosa avviene? Perché questo è sicuramente il punto, e quindi vediamo anche l'originalità che c'è nel documento su Maria. Allora, alcune cose, non voglio essere, non posso esaurire il tutto, qui dovete avere davanti a voi lo schema e capite un po' il senso di questo contributo. Così qua e là vi dico alcune idee per poi concludere. Il documento di Dombes Mariano è diviso in due parti, che devono essere lette in unità, dove nella prima parte vi sono sicuramente gli aspetti più importanti per l'ermeneutica, quella che ci interessa, il rapporto scrittura e credo, che badate bene, per il gruppo di Dombes non possono essere mai scissi, e Maria deve essere letta sempre come parte di tutte e due gli aspetti. Questo è fondamentale. Ma una delle cose che emerge è una cosa. Maria è la credente ebrea e madre di Gesù, e questo gruppo di Dombes ha capito una cosa fin dall'inizio. Maria non divide mai e non può dividere. Non può essere motivo di divisione. Maria è di Nazareth. È la teologia, con tutte le sue valenze, e a volte anche la pietà dei credenti. E loro usano questo termine che ha reso Maria vittima. Vittima è un termine molto forte, tra virgolette. Cioè, Maria che è risultata vittima delle discordie delle chiese. Spesso per le dispute, i conflitti, più o meno legittimi delle chiese. Quindi Maria non potrà mai dividere. Saranno i credenti che si dividono in nome di Maria. Un'altra cosa fondamentale, ancora a livello di metodo, e questa a mio avviso viene recepita un po' dal Magistero di Giovanni Paolo II per certi aspetti, è il metodo ecumenico che noi troviamo indicato in due encicliche, nella Ut Unum Sint e nella Orientale Lumen, dove si indica il primo millennio della Chiesa indivisa. Può sembrare forzata la cosa, perché se dopo uno è un fine storico si accorgerà che di divisioni ce ne sono state a iosa, fin dagli inizi del cristianesimo delle origini. Basta pensare tra giudeo-cristiani e giudeo-legati all'esperienza poi, non so, ai pagani e via dicendo. Ma non entriamo in queste questioni. Ma a livello fondamentale è vero. Spesso si dice, ah no, i protestanti non riconoscono la tradizione della Chiesa, ma non è vero niente. Non è vero niente. Infatti il gruppo di Dombes, con una grande apertura, accoglie il riferimento al primo millennio della Chiesa indivisa. Certo, valutando i distinguo, valutando, attenzione, la regola è il satis est, ciò che è regula fidei, fondamentale, irrinunciabile. Con questo poi valuteremo in questo millennio quali sono state le differenziazioni, i punti. Ieri facevo la battuta al padre Ermanno che c'è una nota dove si parla anche della catistos. Loro dicono, la Chiesa orientale per esempio ha questa sensibilità, questo approccio, da cui per esempio un'espressione è la catistos. Benissimo. Non è che questo ci può dividere, fa parte di un'esperienza. E giustamente, come diceva il padre Ermanno, è in un momento storico della Chiesa indivisa. Ok? Quindi tutto ciò, vedete, che ha queste valenze che possono essere particolari o di sensibilità particolari, non possono essere motivo di divisione, ma saranno di arricchimento. Certo, questo è il punto. È chiaro che quella non può essere regula fidei. Cos'è la regula fidei? Vi ricordate? Simboli di fede. E la scrittura comune che attesta e conferma. Quindi l'immagine evangelica di Maria e tutto ciò che ne consegue dal modo con cui i vangelici parlano di Maria. Di questo credo che siate esperti. Questo è fondamentale, questo non ci può dividere. Ma il grande di Dombe è che non ci dividono neanche esperienze. Allora uno mi può dire, qui andiamo al punto controverso, e i due dogmi mariani moderni, della modernità, Immacolata e Assunzione? Perché chissà, studia un po' di ecumenismo, o sente, allora si dice, i protestanti non credono all'Immacolata e all'Assunzione. Attenzione, non diciamo sciocchezze. Non è questo il linguaggio che bisogna usare. Allora, loro ci dicono, attenzione, che Satis Est, come nucleo fondamentale riguardo alla dottrina sull'Immacolata e sull'Assunzione, queste sono state oggetto di studio, di riflessione o della pietà dei credenti per tantissimo tempo nella storia della Chiesa. Certo, il punto di divergenza è perché la Chiesa, in un certo momento della sua storia, Chiesa Cattolica Romana, si è sentita di voler codificare dogmaticamente questi due dogmi. Questo forse è il punto di divisione, certo, di divisione nel senso, nel metodo, perché? Allora si dice, attenzione, la regola fidei ci dice che i dati fondamentali del primo millennio riguardo a questi punti possono essere accettati, non possono essere oggetto di divergenza. Il discorso che questi punti però, come dogma, siano obbliganti da credersi nella formulazione della Chiesa Cattolica Romana, no. Questo fa parte di quella componente della tradizio particolare della Chiesa Cattolica Romana. Ma guardate che anche il mondo ortodosso lo ha fatto, per esempio, col problema dell'Immacolata Concezione. E quindi, qui io parlo chiaramente nel confronto col mondo protestante. Uno mi potrebbe dire, ma perché non ci sono gli ortodossi? Ma certo, loro sanno bene Chenu, leggevo il discorso che fece al Marianum da noi, molti gli dicevano, ma no, noi abbiamo avuto anche degli ortodossi, ma lui dice, quando abbiamo dovuto affrontare delle questioni teologiche, prima in Francia non avevamo molti rappresentanti del mondo ortodosso a livello teologico, e quelli che abbiamo avuto ci hanno detto, ma con amicizia, cattolici e protestanti, voi siete espressione del mondo occidentale. Quindi risolvete prima i vostri problemi del XVI secolo, che vedono, lo sappiamo molto bene, alcune questioni specifiche, parlavo di peccato originale. Prima fate chiarezza tra di voi, nel senso buono, poi possiamo entrare in gioco con la nostra esperienza o con la nostra prospettiva. Ma è anche giusto e intelligente, se no si rischia di fare, vedete, quando si allarga troppo, poi alla fine non si arriva mai a un qualcosa di preciso. Io credo che in questo il gruppo di Dombe sia un arricchimento, anche per le chiese ufficiali, nell'assumere, vedete, questo sforzo e questa fatica che è tesa sicuramente alla unità. Ricordatevi un leitmotiv del gruppo di Dombe: cogliere la differenza tra ciò che richiede la fede e ciò che consente la devozione. Ecco, questo mi ero dimenticato e credo che sia un'altra chiave di lettura importantissima. Cogliere la differenza tra ciò che richiede la fede e ciò che consente la devozione. E questo su Maria voi sapete che è molto forte. Perché loro dicono, attenzione, cioè anche noi protestanti, certamente non fa parte del nostro patrimonio, della nostra sensibilità, una certa pietas mariana. Ok? C'è certamente quella che dopo va a cozzare con alcuni punti teologici, quindi la giustificazione per fede, voi sapete questi punti teologici, però dicono nello stesso tempo, ripeto, se la Chiesa Cattolica Romana ha assunto, diciamo, come suo identikit, diciamo, e la devozione lo consente, una devozione che deve essere sempre però essere verificata nella scrittura e nel credo, diciamo benissimo, non è un qualcosa, però è chiaro che questo non lo si può imporre come regula fide e mettiamo al mondo protestante, ok? Ecco, questo è un discorso, alcuni potrebbero dire che è un tentativo un po' di denominator comune che riduce, no, io credo che non riduca. Soprattutto fa sì che Maria non sia ancora più vittima delle nostre divisioni, anzi, che si sia riconosciuto per il mondo protestante l'importanza della figura, diciamo, evangelica, ma anche della figura teologica di Maria, teologica e cristologica, quella dei primi concili. Guardate che se voi andate a leggere Lutero, Calvino, tutti i grandi autori della Riforma, e lo trovate nello schema, come il mondo protestante si è confrontato con essi, si accolgono i dati fondamentali teologici, per esempio la verginità di Maria, cioè non c'è alcun mettere in dubbio ciò. Le divergenze ci sono state successivamente per dei punti, ripeto, teologici di divisione che spesso sono di natura, a mio avviso, antropologica, problema del peccato originale, e di carattere ecclesiologico. Questo è ovvio e fuori di dubbio. Sapete, quando le chiese si induriscono e vogliono dire la nostra identità con tutto quello che il suo bagaglio è l'unica, esclude l'altra esperienza. In questo caso Domb ha cercato di superare questi punti. Io direi che lentamente potrei terminare qui. Io avevo tutta una parte adesso, ma almeno i punti essenziali credo di averli trattati. Volete fare qualche domanda, qualche chiarimento? Se no mi avvierei verso una conclusione. Se ci sono delle questioni, vedete, lo schema è lungo, è un documento di 200 punti e non lascia evaso nulla, perché c'è l'aspetto teologico, l'aspetto storico, scritturistico. Nella prima parte c'è tutto il discorso sulla lezione della storia, che è lo specifico di Domb, dove si dice chiaramente su Maria le divisioni sono più sul punto di vista storico che su quello della scrittura o quello della regula fidei del credo. Nel capitolo secondo si insisterà ancora di più su questo discorso, la testimonianza della scrittura e la confessione della fede, dove una cosa, badate bene, guardate negli articoli, nel capitolo secondo, che sarebbe quello centrale se vogliamo, se dovessi fare una lezione specifica sull'ermeneutica poi, vedete che ci sono tre articoli. E i tre articoli ricalcano i tre articoli fondamentali del credo. Perché Maria, creatura, donna e figlia di Israele, a cosa ci si richiama? A Dio, che è il creatore, Maria che è creatura. Donna e figlia, condizione umana, creaturale, che non manca di rispetto assolutamente a Maria, ma la fa essere solidale col genere umano, creatura. Poi condizione, in questa non condizione negativa, donna e incarnata in una storia, in un popolo, in una fede che è quella di Israele, non perdiamolo mai di vista. Maria è ebrea, donna e figlia di Israele. Ma attenzione, in questo punto c'è la relazione, perché il titolo è Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi. Infatti Chenu diceva, il nostro primo punto è stato quello della linea verticale, Dio che ha un progetto sulla storia degli uomini, storico salvifico, e in questo caso Maria è parte di questo disegno, ma attenzione, dove c'è il primato di Dio e della grazia. Non che Maria è con Dio, o coautrice di questo. E poi c'è la linea orizzontale, Maria nella comunione dei santi, che è l'aspetto appunto della creaturalità, dell'essere solidale, essere sorella in questo cammino. Il secondo articolo, il primo quindi è teologico, però vedete il gruppo di Domb giustamente sottolinea che sia in quello teologico che quello cristologico che quello pneumatologico Maria riguarda sempre, sta dalla nostra parte. Quando Ratzinger divenne Papa, vi ricordate che disse Maria sta dalla nostra parte? Forse lo disse in un italiano che non si capì, ma aveva ragione. Sta dalla nostra parte perché creatura e cammina con noi. Certo, è madre di Gesù, è madre di Dio, ma badate bene, la prospettiva protestante in questo è sempre stata molto forte e ha sempre richiamato l'attenzione a non staccare mai Maria da che cosa? Da quella solidarietà con i credenti, con il popolo di Dio, con i santi. Questo è fondamentale, se stacchiamo Maria, ecco che iniziano i problemi. Secondo articolo, vedete, Maria madre di Gesù Cristo, Signore figlio di Dio, in relazione chiaramente a Gesù, e ci sono, vengono trattati tutti i problemi di ermeneutica evangelica. Terzo articolo, in fondo direi è pneumatologico ed ecclesiologico, Maria nella comunione dei santi. Lo Spirito Santo che in fondo genera la Chiesa, ok? E il ruolo che ha lo Spirito nella vita di Maria e nel mantenere viva questa memoria continuamente, anche oggi, in questo pomeriggio, pur con la fatica che abbiamo fatto insieme di mantenere viva questa presenza, e Maria, in questo caso, modello chiaro, per la fede innanzitutto, questo il documento lo richiama, io direi per la fede e l'unità delle nostre persone in comunione con Dio. In questo Maria noi sappiamo che è prototipo, anticipa e tipo, non abbiamo paura, anche il mondo protestante non ha paura di usare ora questa tipologia. Domb ce l'ha insegnato. Ecco, quello penso che questo possa bastare come conclusione. Terminerei con una preghiera. Guardate voi nell'appendice 2, c'è il piccolo florilegio di preghiere in questo volume, dove non sapevo, per esempio, che una preghiera molto bella, e come diceva il padre Armando, ci stiamo avvicinando adesso al mistero di morte e risurrezione, che è fondamentale nel kerigma delle nostre chiese, che una delle preghiere del mondo protestante sia quella preghiera con la quale la liturgia cattolica conclude sempre l'Angelus, e che è una delle preghiere che troviamo per esempio nei libri di preghiera protestanti, in questo caso delle preghiere delle chiese luterane di Francia, ma anche del mondo tedesco. E dice: Signore Dio nostro, attraverso la voce dell'angelo Gabriele ci hai fatto conoscere l'incarnazione di tuo figlio e fondi la tua grazia nei nostri cuori affinché, seguendolo nella sua passione e nella sua morte, perveniamo anche alla gloria della risurrezione per Gesù Cristo, tuo figlio, nostro Signore, che vive e regna con te, Padre, e lo Spirito Santo, un solo Dio, per i secoli dei secoli. E tutto ciò in comunione con la Madre del Signore.
Ringraziamo il Padre Bosin di questa lezione importante che ci apre alla storia rivisitata per poter essere anche ulteriormente reinterpretata, perché è vero che la storia è maestra di vita, però potrebbe anche essere non sempre maestra di vita, ma proposta di vita, e quindi per un futuro in cui veramente possiamo capirci, camminare insieme, uniti, nello stesso tempo, riconfessare quello che è il primato assoluto non solo di Dio, di Cristo, nello Spirito Santo, ma anche quello che è l'assoluto primato dei dogmi centrali della nostra fede, il Satis Est, e cioè la Regula Fidei e la Sacra Scrittura. Cosa del resto che si sta facendo sempre più strada anche nel mondo cattolico, per cui la Sacra Scrittura sta diventando, possiamo dire, sollecitazione del Concilio Vaticano II, la Sacra Scrittura sta diventando quasi il polmone pulsante anche delle comunità cristiane e religiose. Qualche domanda, Padre Bosin?